Buon pomeriggio a tutti. Faccio l'appello. Ardigò, Frassi, Gerevini, Marenzi, D'Ambrosio, presente, Viola, Carotti, sostituito da Compagnone, Olsi, sostituito da Ghidotti, Beltrami, assente, Alquati, assente, Carassai, assente, Ceraso, al momento assente, Tacchini, presente. Sono presenti anche ovviamente il nostro assessore Bona e la dottoressa Bondioni, direttore del settore cultura e turismo. Al primo punto dell'ordine del giorno, come di prassi, si approva il verbale della seduta precedente, che è dell'aprile di quest'anno, dico bene Greta? Dicembre era? 25 dicembre.
Ne avevamo fatta una insieme alla...
Quella di aprile era l'ufficio di presidenza. Era un ufficio di presidenza in seduta consigliare. Quindi noi oggi approviamo quella di dicembre. Dicembre 25. Sì. 10 dicembre del 25, esatto. E erano presenti Frassi Gerevini, Marenzi D'Ambrosio, Lapo Pasquetti. Ah, eccola qua la Virginia. Carlo Alberto Ghidotti. Carlo Alberto Ghidotti era presente, quindi può votare. Tacchini anche può votare. Quindi tutti coloro che erano presenti il 10 dicembre approvano? Approvato da tutti. Salutiamo anche la dottoressa Villa, che aveva preannunciato un ritardo, invece puntualissima. E passiamo immediatamente alla espressione di parere su questa delibera che dovrà passare al Consiglio di lunedì, dico bene, assessore? Deve passare al Consiglio di lunedì e riguarda la RBC, la Rete Bibliotecaria Cremonese, che per convenzione 26-28 cambia il capofila. Fino ad oggi il capofila di tutta questa grande rete di tutti i comuni di Cremona più Casal Pusterlengo, che è in provincia di Lodi, vedeva come capofila il nostro comune. Con questa nuova convenzione il capofila, a mio parere assai giustamente, diventa la provincia di Cremona. Per garantire la continuità dell'organizzazione, del servizio, è necessario che entro il mese di luglio venga deliberata questa adesione, questa approvazione della convenzione, che avrà validità da luglio, da quando finisce l'iter di approvazione. Quindi dal Consiglio Comunale, dal prossimo Consiglio Comunale fino al 31 dicembre 28 varrà questa nuova convenzione. Io darei immediatamente la parola all'assessore e al direttore delle politiche della cultura, che vi illustrano nel dettaglio questi passaggi necessari.
Sì, grazie Presidente e buonasera a tutti. Prima di dare la parola alla dottoressa Bondioni, che poi entrerà magari nel dettaglio della convenzione, ricordo, anche se molti sanno naturalmente già, di questa importante struttura che è la Rete Bibliotecaria Cremonese. Ricordo alcuni elementi politici che hanno portato a questa decisione. Chi è, come il consigliere Ghidotti, da molto tempo all'interno del Consiglio Comunale, ricorderà perfettamente quando nel 2016 il Comune di Cremona assunse l'onere e l'onore di essere capofila, no, della Rete Bibliotecaria Cremonese. Naturalmente il Comune di Cremona ha, con credo soddisfazione di tutti i soci, i comuni che aderiscono a questa rete, svolto con grande impegno questo compito, e di questo ringrazio naturalmente la dirigente e tutti gli uffici che hanno lavorato in questi anni. Negli ultimi 2 anni è emerso in seno all'Assemblea della Rete Bibliotecaria Cremonese il desiderio, la volontà di ritornare alla provincia come ente capofila. Questa decisione è stata assunta poi dall'Assemblea, che ha recentemente, dopo un iter di oltre un anno, approvato il nuovo schema di convenzione, lo ha approvato all'unanimità. Adesso noi siamo qua, dopo il passaggio in giunta, per approvarlo in sede di commissione e poi consegnarlo al Consiglio Comunale, perché giustamente, come ricordava la Presidente della Commissione, entro il 31 luglio dovrà essere approvato da tutti i comuni aderenti alla rete per garantire la continuità del servizio. Per quanto riguarda il Comune di Cremona, in buona sostanza cambia, diciamo, lo statuto di adesione alla rete, ma non cambiano poi le condizioni, in quanto il Comune di Cremona continuerà a fornire supporto tecnico e amministrativo così come ha sempre fatto. Questo naturalmente farà sì che il Comune di Cremona non dovrà versare la quota che invece è prevista per tutti i comuni partecipanti, così come farà del resto anche la provincia. Quindi per noi in buona sostanza cambia poco, ecco, all'atto pratico. Diciamo che viene meno un impegno aggiuntivo, che è quello dell'ente capofila, che invece passa in capo alla provincia. Anche all'interno della convenzione ci sono alcune piccole modifiche, ma non ci sono grandi cambiamenti rispetto al passato, ma poi adesso lascerei la parola alla dottoressa Bondioni magari per ricordare questi aspetti e poi alle vostre domande e alle vostre questioni.
Grazie, sì, l'assessore Vona ha già sintetizzato gli aspetti fondamentali della convenzione, come ricordava, le motivazioni di questo cambiamento sono fondamentalmente motivazioni legate, come dire, a un migliore assetto di governance della rete bibliotecaria, che è stato sollecitato, condiviso da tutti i comuni e a cui la provincia ha dato, insomma, una risposta, un ascolto. Quindi questa convenzione, che avremmo comunque dovuto sottoscrivere perché la precedente era scaduta, non modifica l'assetto, non modifica la descrizione dei servizi essenziali, non modifica soprattutto ancora le quote associative. Buon pomeriggio. E infatti la rete bibliotecaria cremonese è una delle pochissime reti che negli ultimi 15 anni, credo, non ha aumentato le quote associative a carico dei comuni. L'approvazione e poi la sottoscrizione di questa convenzione darà la possibilità alla provincia di Cremona di avere titolo per accertare le quote associative e quindi avviare i percorsi per la prosecuzione delle attività, immagino in modo più o meno analogo all'ultimo anno, almeno nel primo periodo, e poi ovviamente l'auspicio di tutti è che la rete, con questo nuovo assetto, con la provincia come riferimento, con una relazione sempre più stretta con la provincia di Brescia, con cui c'è sempre stato un rapporto e che ha una, insomma, una struttura organizzativa molto, molto forte, coordina 6 sistemi bibliotecari, la provincia di Brescia, la rete bibliotecaria cremonese possa fare anche qualche passo in più rispetto all'evoluzione dei servizi, allo sviluppo della comunicazione e a tanti temi che, insomma, sono cari sicuramente ai bibliotecari, sono cari ai sindaci, perché è uno dei temi. Le assemblee della rete bibliotecaria sono sempre assemblee molto in cui i sindaci sono molto presenti e la biblioteca continua ad essere, anzi, in questi ultimi anni, lo avrete letto, insomma, comunque sempre di più un punto di riferimento per lo sviluppo di azioni che sono sicuramente legate alla lettura, ma sono legate in senso più ampio al concetto di welfare culturale e di servizi alla comunità, considerata anche la capillarità della presenza delle biblioteche. Come diceva l'assessore, il Comune di Cremona garantisce almeno per il primo periodo il proprio supporto, sia con la collaborazione dei funzionari amministrativi che con la collaborazione degli istruttori e dei funzionari che sono più specializzati in alcuni ambiti specifici. I nostri cavalli di battaglia, insomma, gli ambiti in cui il Comune è molto, molto forte sono i temi di Nati per Leggere, dell'educazione alla lettura sullo 03, sul 6-11, e c'è il Centro Fumetto che sviluppa tutta una serie di attività legate a questo tipo di materiale. E poi mi piace ricordarlo sempre nell'ambito delle figure, insomma, presenti nell'ambito del Comune di Cremona, si è sviluppata una competenza particolare che continua ad essere messa a disposizione per la creazione, la traduzione, anche proprio la produzione dei libri in simboli, e cioè quei libri che possono andare da libri per bambini alle guide turistiche, per esempio, che accompagnano all'illustrazione una scrittura facilitata, rispetto alla quale ovviamente io non sono in grado di entrare nel merito perché non sono una specialista, ma che aiuta la comprensione del testo rispetto a uno spettro molto ampio di deficit, che possono essere deficit legati alla dimensione della salute, ma possono anche essere deficit legati al livello di conoscenza della lingua, quindi sono molto utili anche per l'inserimento e l'utilizzo da parte degli stranieri o degli stranieri di seconda generazione. Quindi direi che è un atto rispetto al quale c'è un consenso trasversale che rispetto al Comune non comporta nessun tipo di aggravio economico, anzi direi che progressivamente potremo contare su un alleggerimento e sulla possibilità di concentrarci sullo sviluppo di progetti specifici sulla lettura a livello urbano. Questo è No.
Volevo ringraziare l'assessore e il dirigente e dare la parola ai colleghi che vogliono intervenire. Naturalmente si spostano via via. Consigliere Gerevini.
Grazie Presidente, no, come prima cosa ci tenevo a fare un plauso personale rispetto al servizio bibliotecario e alla sua qualità, perché ho avuto modo di appunto averci molto a che fare durante il percorso di servizio civile che ho svolto e devo dire che ho trovato davvero una realtà molto ricca, molto piena di iniziative veramente di valore e anche, e non è una cosa scontata, la presenza di un personale che si vede svolge il proprio lavoro con molta passione. E questo lo si vede perché poi nelle iniziative c'è, diciamo, se si può dare il 100%, una persona con passione che ama il proprio lavoro riesce a dargli anche il 150%, e quindi questa cosa si vede molto bene. Come ultima cosa, volevo lanciare la proposta, siccome come molti avrete visto l'articolo a mezzo stampa stamane della notizia della diminuzione da 10 a 3 del numero di libri o anche CD e DVD che si possono prendere in prestito se si fa richiesta da appunto biblioteche non in loco, che è una scelta che è stata voluta, questo è quanto è stato visto a mezzo stampa da Brescia, senza una particolare interlocuzione. Io lanciavo la proposta, magari a settembre, se dovessero esserci delle novità in merito o comunque passando appunto il capofila alla provincia di Cremona con il tempo di assestare in modo consono, magari la possibilità, se la Presidente D'Ambrosio lo ritiene opportuno, di fare una commissione in merito per vedere un po' la questione, un aggiornamento in merito, perché come potete immaginare, soprattutto per chi si trova nei paesi limitrofi e le biblioteche in loco sono certamente più piccole e meno fornite, a vedere diminuito da 10 a 3 il numero massimo di beni che si possono chiedere appunto in prestito al mese, è un calo notevole dei servizi per tutti coloro che accedono appunto a questo sistema che è di grandissimo valore, ecco.
Grazie. Grazie. Consigliere Gerevini, grazie per l'assist. Provvederemo sicuramente con l'inizio delle attività dell'autunno a ragionare anche su questo tema che il giornale di stamattina ci ha fatto conoscere. Adesso do la parola alla consigliera Compagnone.
Buon pomeriggio a tutti. Allora, noi riteniamo che l'adesione alla rete bibliotecaria cremonese conferma l'impegno del Comune nel garantire il servizio culturale condivisi, efficienti e accessibili. E pertanto chiediamo che la Convenzione 26-28 sia accompagnata da obiettivi misurabili e da un monitoraggio dei risultati e della piena trasparenza nell'utilizzo delle risorse da garantire un beneficio concreto ai cittadini. Quindi, grazie.
Vi sono altri interventi? Colleghi? Allora risponde la dottoressa Bondioni.
La ringrazio. Allora, sicuramente ci sarà la possibilità di verificare se rispetto al tema della misura degli obiettivi e della loro misurabilità ci sono da parte dei consiglieri dei suggerimenti o delle esigenze specifiche. Quello che posso confermarvi sin d'ora è che le attività della rete, soprattutto dal punto di vista del monitoraggio degli utenti attivi, del numero dei prestiti, degli interprestiti e in generale dei servizi, sono dal punto di vista quantitativo costantemente misurati, e abbiamo dei report mensili che possiamo mettere a disposizione e che tra l'altro utilizziamo anche proprio nell'ambito del piano della performance per la valutazione del settore, quindi sono storicamente messi a disposizione. Colgo l'occasione per evidenziare che proprio da questa reportistica si evidenzia che in Comune di Cremona, pur come sapete, avendo il Comune di Cremona la presenza della biblioteca statale, che è una biblioteca di conservazione, e di piccole biblioteche comunali, in particolare il Centro Fumetto e la piccola biblioteca del Museo di Storia Naturale, gli utenti del Centro Fumetto e della piccola biblioteca arrivano quasi a raggiungere il numero degli utenti della biblioteca di Crema. Quindi per quanto riguarda le attività a gestione diretta del Comune di Cremona, abbiamo anche indicatori più approfonditi. C'è un altro tema sul quale possiamo sicuramente migliorare, e cioè la rilevazione della soddisfazione degli utenti, che essendo impostata a livello di rete bresciana e cremonese riesce ad arrivare ad un numero forse insomma che potrebbe crescere rispetto agli utenti. Adesso sto pensando alle tante piccole biblioteche della provincia che spesso hanno operatori che magari vengono destinati alla biblioteca spostandoli dall'anagrafe oppure da... Quindi le situazioni sono molto differenziate. Ecco, lì sul tema della soddisfazione dell'utenza sicuramente si può lavorare in modo più incisivo. Io mi posso impegnare a mettere a disposizione subito dell'assessore la reportistica di cui abbiamo parlato adesso, o anche di inviarvela per domani perché le abbiamo pronte. E per quanto riguarda il tema dell'impegno economico, come dicevamo prima, in realtà questa operazione per il Comune di Cremona è un'operazione che non ha costi diretti. I costi indiretti, se vogliamo chiamarli costi, consistono nel mettere a disposizione dell'intera rete provinciale bresciana e cremonese i servizi della piccola biblioteca del Museo di Storia Naturale e del Centro Fumetto e il loro patrimonio. Non so se è sufficiente come risposta. Assessore, spengo qua.
Sì, volevo confermare e aggiungere un pensiero alle osservazioni del consigliere Gerevini. Motivo naturalmente di grande soddisfazione il fatto che, pur avendo noi una biblioteca civica che è gestita dalla biblioteca statale, con le due biblioteche, quella piccola biblioteca del Museo di Storia Naturale e il Centro Fumetto, noi raggiungiamo delle cifre di utenza molto elevate, appunto paragonabili al Comune di Crema. E questo è naturalmente un dato positivo, ancor più se noi pensiamo che queste due biblioteche si rivolgono a settori molto specifici, un'utenza molto specifica, cioè ai piccoli e poi agli adolescenti e ai giovani. Peraltro con una specificità che è quella appunto della biblioteca del Centro Fumetto. in merito alla scelta appunto di riduzione del numero dei prestiti esterni, che naturalmente non è nostra, sentendo appunto i pareri anche di altri comuni della provincia di Cremona, c'è naturalmente una forte preoccupazione che riguarda soprattutto i comuni piccoli. E quindi vabbè, cerchiamo di mantenere l'attenzione e è partita anche una raccolta firme su questo. Quello che noi abbiamo saputo è che naturalmente il tema dei costi del servizio esterno, quindi del bibliobus, ha fatto sì che si pensasse a una riduzione appunto dei prestiti esterni. Inizialmente il pensiero era, posto che la riduzione era necessaria, di ridurre il meno possibile. Visto che recentemente la scelta è andata sui 3 prestiti, questo è sicuramente l'intervento più pesante. Vediamo se è possibile magari correggerlo portandolo a 5, no? Tanto per intenderci. Ecco, su questo poi ci sentiremo anche nel comitato ristretto della biblioteca per vedere le azioni opportune e comunque magari ci risentiremo su questo tema.
Bene, siete soddisfatti delle risposte fornite? Possiamo passare all'espressione di parere. Allora, Ardigò, Frassi, Gerevini, Marenzi, D'Ambrosio favorevole, Viola, Compagnone, Ghidotti, Ceraso, Tacchini. La Commissione esprime parere favorevole all'unanimità. Passiamo ora al punto 3 del nostro ordine del giorno, Museo del Violino, attività del padiglione Andrea Amati. Su questo tema è stata invitata la dottoressa Villa in audizione, perché noi qui non abbiamo niente da deliberare, niente da decidere, ma solo di ascoltare, perché gentilmente la dottoressa Villa ci porta a conoscenza della Commissione un tema importante, e quindi è un atto di cortesia che il Museo del Violino, la Fondazione Museo del Violino, fa al Consiglio Comunale tramite questa commissione di oggi. Quindi do la parola alla dottoressa Villa.
Posso introdurre? Sì, innanzitutto per scusare il sindaco, perché purtroppo avrebbe voluto essere presente ma è trattenuto da un impegno e non riesce ad esserci. E poi naturalmente per ringraziare la dottoressa Villa e il Museo del Violino di questa cortesia che ci consente peraltro appunto di sentirla, di parlare con lei, che ci illustrerà un po' quella che è l'attività del Museo del Violino e soprattutto quello che sarà la prospettiva futura, le iniziative più importanti che si approssimano. E naturalmente la ringraziamo perché ci arricchisce questo, insomma ci dà delle informazioni e ci consente di consente a questa commissione di avere il piacere e l'onore di ascoltare quello che il Museo del Violino fa e farà per la città.
Grazie a tutti i consiglieri di questo invito e grazie all'assessore. In effetti anche l'ultima volta che ci siamo visti ci eravamo detti vediamoci più spesso per avere più informazioni generali su quello che sta avvenendo al Museo del Violino. Molte cose le conoscete, vedete i nostri comunicati, vedete gli articoli sui giornali. Il museo sta lavorando alacremente, abbiamo chiuso adesso i primi 6 mesi e posso dirvi che i dati dei primi 6 mesi sono molto positivi e confortanti, cioè noi continuiamo a crescere sui numeri. Questo non è una cosa semplice di questi tempi, pensate tra l'altro in questi ultimi mesi, anche in questo mese per esempio col caldo e con le difficoltà anche parte dei visitatori stranieri o anche italiani in una città dove non c'è montagna, non c'è lago, insomma non c'è mare, e quindi decidere di venire a passare a Cremona un weekend tipo questo sicuramente non è una decisione facile, però siamo abbastanza confortati dai numeri che abbiamo avuto. Questi primi 6 mesi hanno portato ancora ad un incremento, si ripeto, ai numeri dell'anno scorso, e lì vi dico, noi abbiamo numeri di visitatori paganti, un piccolo numero evidentemente anche di omaggi, ma il grosso del numero di questi 6 mesi riguarda soprattutto la presenza scolastica. Come potete immaginare, i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio hanno visto dei numeri altissimi, con una presenza di scuole che, ricordo, stanno in museo tutto il giorno, non vengono solo a fare una visita di un'oretta, insomma quelle visite che poi magari un po' si dimenticano, ma stanno tutto il giorno, fanno la visita guidata con le nostre guide specializzate, differenziate a seconda dell'età, perché questo è molto importante, differenziate in lingua, perché abbiamo anche molte scuole straniere che vengono, e quindi la guida viene fatta anche per le scuole, come pure i laboratori vengono fatti anche in inglese. Questo perché noi dobbiamo cercare di aprirci, di essere accoglienti nei confronti di chiunque venga in città. Questa cosa sta funzionando, e vi do in anteprima, vabbè, i numeri posso dirvi che abbiamo già raggiunto le 50.000 persone per questi primi 6 mesi. Ricordo che Cremona è una città di 70.000 abitanti, quindi nei primi 6 mesi aver avuto già 50.000 visitatori al Museo del Violino ci consola, siamo contenti di questo. Dobbiamo pensare di migliorare sempre, perché questo è il nostro lavoro, migliorare sia sul fronte del servizio che diamo, sia sul fronte anche, speriamo, dei numeri, perché questo è un attivatore di altri e positivi riflessi sulle attività differenti della città. Vi dico subito una cosa molto interessante in anteprima. Abbiamo vinto un piccolo bando della Fondazione Comunitaria per introdurre nei prossimi laboratori, io penso che riusciremo a introdurlo dal mese di gennaio, quindi dalla tornata del 27, dei laboratori specialistici scientifici. Questo perché, ricordo, intanto Cremona diciamo, ha questa anche, diciamo, desiderio, e di fatto è, secondo me, anche un dato di fatto concreto, no? Questa nuova attitudine verso la città universitaria. Abbiamo dei corsi universitari molto interessanti che riguardano anche il nostro ambito. Ci è stato fatto presente anche dai rettori dell'università, da alcuni professori con i quali noi parliamo, dai laboratori di ricerca che sono all'interno del nostro museo, che sarebbe necessaria una maggiore presenza in quell'aspetto un po' divulgativo delle possibili nuove strade da intraprendere per i giovani e per i ragazzi che stanno frequentando le medie superiori, per intenderci. Quindi l'interesse specifico nasce da tutta la zona di Cremona, ma in realtà riguarda, per la verità, anche tutti gli altri. Quando noi facciamo delle iniziative sono sempre aperte. Allora, dal mese di gennaio apriremo questi laboratori che chiameremo Isolab, che sono laboratori scientifici che permettono agli studenti, evidentemente coordinati dai loro insegnanti, perché noi lavoriamo non singolarmente con gli studenti ma con le classi, di fare delle esperienze su tutto questo campo. Capite che noi abbiamo un corso di laurea in conservazione e restauro degli strumenti musicali a Cremona. Bene, proviamo a raccontare agli studenti e agli insegnanti che cosa si fa, che cosa si può capire, come guardare all'interno degli strumenti attraverso degli esempi. Stiamo e compreremo dell'attrezzatura specifica per rendere questi laboratori accessibili, non noiosi, perché si tratta di qualche cosa che deve dare qualche risultato, perché sennò non funzionano, come potete ben immaginare. Interessare gli studenti delle scuole medie superiori non è semplice, è una bella sfida secondo me, ma è una sfida che dobbiamo provare in perché gli insegnanti ce l'hanno chiesto molto, aiutateci a dare dei punti di interesse, e noi dobbiamo partire da quello che è il nostro sapere, e quindi lavorando col Politecnico, e quindi l'acustica musicale, lavorando col corso di laurea in restauro e con musicologia, di fatto, cioè quelle linee evidentemente che ci attengono dal punto di vista dei contenuti, stiamo mettendo in piedi questo laboratorio. Questo con l'aiuto della Fondazione Comunitaria, abbiamo vinto il bando per la Fondazione Comunitaria che ci permette di acquistare quelle piccole apparecchiature che permetteranno di rendere questi laboratori validi, perché sennò evidentemente non funzionano e non possiamo certo portare gli studenti o tutte le classi nelle università, dobbiamo fare tutto all'interno del Museo del Violino. È una novità che credo che sia interessante nel futuro. Quindi, primi sei mesi, grande lavoro sulla didattica, grande lavoro con le scuole e intanto progettazione del futuro. Grandi novità anche dal punto di vista della presenza di strumenti. Voi sapete che noi abbiamo le nostre collezioni stabili, che sono le collezioni in primo luogo quelle civiche di tutti i cittadini di Cremona, del comune di Cremona, quelle che sono passate dal museo civico, dal museo Stradivariano e qui dal palazzo comunale al museo del violino quando il museo è stato aperto. Abbiamo strumenti di proprietà degli altri soci. Fondazione Stauffer, ricordo, è uno dei soci fondatori, quindi strumenti importanti, e ricordo che abbiamo chiuso il restauro del violoncello di Stradivari, che è stato un lavoro molto impegnativo e grosso. È stato fatto anche un bellissimo film, prossimamente lo proietteremo anche in museo, sempre per quest'idea di guardiamo dentro le cose, diamo la possibilità di esperienze, di far capire meglio qualcosa che Cremona fa anche dietro le quinte, ma farlo vedere e farlo capire anche ai visitatori. Stessa cosa vale per gli strumenti di proprietà di Fondazione Arvedi Buschini. Anche questo è una cosa interessante. Fondazione Arvedi Buschini, da quando abbiamo aperto il museo, ha comunque comperato tre strumenti di tre maestri liutai che ci mancavano nella collezione. Il sogno nostro sarebbe avere uno violino importante per ciascun maestro liutaio che ha segnato la storia della liuteria di Cremona. Chissà, magari prima o poi riusciamo, avremo bisogno di donazioni, avremo bisogno anche di privati che comprano e però mettono al Museo del Violino a disposizione di tutti questi beni. Ecco, abbiamo poi quella linea dei Frenzo Stradivari che forse voi avete sentito nominare, sono i grandi collezionisti privati che all'estero sono anche soprattutto musei, oppure collezionisti privati che hanno collezioni che normalmente sono nei cavò, fondamentalmente più che a casa loro, perché sono dei grandi beni. Bene, in questo momento sono arrivate due chitarre di Stradivari. Oggi abbiamo 5 chitarre di Stradivari al mondo. In questo nostro momento al Museo del Violino ci sono 2 chitarre di Stradivari originali. Siamo l'unico museo al mondo che va. Perché i privati ci prestano? Perché noi li studiamo, li valorizziamo. Dove possibile li facciamo ascoltare, abbiamo già fatto e l'abbiamo fatto in occasione del Festival Monteverdi, perché ricordo che il Museo del Violino lavora, ed è ovvio che sia così, in sinergia con le altre istituzioni della città. In questo caso Festival Monteverdi, quale migliore occasione che inaugurare la presenza della chitarra di Stradivari facendola ascoltare proprio come un'audizione speciale durante il Festival Monteverdi, anche per gli ospiti stranieri. È stata una cosa che non può avvenire e non avviene in nessun'altra parte al mondo. Siamo unici in queste cose. È interessante, secondo me, perché ricordiamoci che Cremona deve anche raccontare questo, quello che sappiamo fare, non per essere speciali solo dal punto di vista, diciamo, di come viene fatta la comunicazione, ma dal punto di vista concreto di cosa ci sta dietro, delle capacità, del saper fare, di quella che è la nostra storia, ma è anche e deve essere il presente e il futuro. Ricordo i corsi di laurea, ricordo le botteghe liutarie, cioè anche per i liutai e la comunità dei liutai di Cremona, che come sapete, no, cresce continuamente ed è un grande fermento, cioè di tutto, come sempre ci sono i liutai famosi che vivono molto bene, che vendono a cifre altre, ma ci sono i giovani che stanno cominciando, quelli che sono usciti dalla scuola di liuteria. Ecco, questi bisogna sostenerli, li sosteniamo insieme al Comune di Cremona e a tutto il sistema che abbiamo messo in piedi da anni,
con l'ufficio UNESCO, li sosteniamo con l'alta formazione, perché il maestro liutaio, anche quando ha finito la scuola di liuteria e comincia ad aprire la propria attività, in realtà ha bisogno di crescere continuamente e di diventare sempre più esperto e anche culturalmente preparato, perché questa è una professione che richiede continuo approfondimento. Bene, in questo abbiamo continuato questo lavoro, e l'avere la possibilità di avere all'interno nuovi strumenti da studiare, nuovi strumenti da raccontare, che sono qui in questa città, per gli altri liutai che sono dappertutto nel mondo tutto questo non è possibile, devono venire a Cremona. In questo senso, moltiplicatori di conoscenza, ecco, quindi l'altra novità era questi strumenti. Siamo presenti anche fuori, e questa è un'altra cosa importante, siamo reduci da una settimana, da una presenza importantissima che abbiamo fatto a Milano, Biblioteca Ambrosiana. Beh, la Biblioteca Ambrosiana è quella fondata da San Carlo Borromeo, dove ci sono tutti Leonardo. Bene, abbiamo portato un nostro Stradivari, abbiamo suonato e fatto un lavoro insieme agli esperti della Biblioteca Ambrosiana, all'interno della biblioteca, in mezzo al codice di Leonardo. Abbiamo cominciato a fare questa comunicazione, abbiamo messo sulla carta uno scambio semplicemente per ora anche di biglietti, cioè chi viene al Museo del Violino può andare alla Biblioteca Ambrosiana e avere un biglietto ridotto. Lo stessa cosa vale perché per i visitatori del Museo del Violino, facciamo uno scambio di promozione, però capite, la Biblioteca Ambrosiana è visitatissima, è centinaia di migliaia di visitatori, è in centro, è vicino a Piazza Duomo, se vi capita di passare è un luogo stupendo. Beh, a parte, non so, la famosa canestra del Caravaggio, il musico di Leonardo, cioè i quadri più famosi e iconici, ma in realtà c'è molto altro da vedere. E poi è emozionante, abbiamo suonato all'interno della biblioteca e il presidente della biblioteca ci ricordava che dice, non so, c'è Virgilio, ci sono tutti i testi della storia della letteratura italiana. Quindi l'emozione è andare Cremona, che esce da qua per raccontare Cremona, per raccontare la sua storia, per raccontare chi siamo, per raccontare come lavoriamo, per invitare poi a venire a trovarci. Bene, andiamo domani siamo a Genova, e credo che da questo punto di vista l'assessore che è qui, che insieme al sindaco ha fortemente voluto, insieme anche all'assessore al turismo, questa presenza, il nostro sindaco sarà insieme, voleva forse parlarvene ma appunto non è riuscito a scendere, sarà insieme alla sindaca di Genova in una manifestazione importante al Palazzo Ducale. E cosa possiamo fare? Andiamo con un nostro Stradivari, e andiamo con un nostro Stradivari, il nostro conservatore, che racconterà sempre, perché noi non suoniamo solo, non facciamo solo spettacolo, noi raccontiamo chi siamo, come lavoriamo, che cos'è questa città, perché questo dobbiamo sempre ricordarlo, no? E alle persone piace ascoltare le nostre storie, lo facciamo in maniera semplice, magari anche in 5-10 minuti si può fare questo lavoro. Il conservatore, che voi non so se avete conosciuto, è una persona giovane, laureata, diplomato alla scuola di liuteria e poi laureato nel corso di conservazione e restauro qui a Cremona, nella nostra facoltà. Ha tutto il pedigree in perfetto, ma soprattutto è un giovane aperto, parla ai giovani, ha un linguaggio evidentemente anche facile, cioè sa capire a chi sta parlando, e questo è molto importante perché noi dobbiamo pensare di allargare il nostro pubblico. Domani siamo ambasciatori, perché il sindaco e gli assessori annunceranno la candidatura di Cremona capitale italiana della cultura. Credo che sia sicuramente un bel momento, quindi noi siamo con l'amministrazione comunale, con i nostri soci, sempre a fianco per raccontare e per diffondere meglio insomma, tutti i messaggi. In questo caso è un messaggio molto importante, è un percorso lungo e difficile che abbiamo davanti, però stiamo facendo questi tavoli, sono già state due giornate, non so se l'assessore le ha già raccontate, però sono state due giornate interessanti di ascolto delle associazioni all'interno del Museo Diocesano, molti tavoli di lavoro, vedremo cosa uscirà, cioè è un lavoro che bisogna fare, nulla è già scritto, molto è da mettere insieme, e per adesso è un lavoro anche di grande ascolto che il Comune di Cremona sta facendo, e credo che questo estremamente faticoso, ma sia un percorso corretto. Vedremo cosa uscirà, il Museo del Violino c'è, come ci sono le altre istituzioni. Volevamo raccontarvi che cos'altro ci sarà di nuovo. In questi primi 6 mesi abbiamo ospitato, forse l'avrete visto, cosa che abbiamo fatto anche negli anni passati, questa mostra dedicata, questo concorso dedicato agli illustratori, fatto dall'associazione Tapirulan. Bene, la mostra ha avuto successo, sono mostre di grande qualità, non hanno di per sé tantissimo pubblico, ma quello che sta dietro è il lavoro che è stato fatto prima, cioè perché gli illustratori, in un periodo dove tutto è digitale, l'illustrazione in realtà ha un suo spazio importante. Ecco, loro sono stati per 2 mesi e mezzo, quasi 3, hanno fatto la loro mostra del concorso, hanno avuto anche quest'anno un ospite importante, in questo caso era un illustratore americano che, pensate, ha disegnato quasi sul momento l'immagine della mostra, facendo un ricciolo di violino dal quale spuntavano fiori e alberi. La creatività da questo punto di vista ha uno spazio molto alto. Questo spazio, che quindi è stato già dedicato alla contemporaneità, continuerà ad essere dedicato alla contemporaneità. Un'associazione che si sta formando ci ha chiesto di avere la possibilità di una sorta di affitto che per noi si chiama subcomodato, perché ovviamente la proprietà del palazzo è quella del Comune di Cremona, e quindi noi, che abbiamo incomodato la gestione del palazzo, attuiamo un subcomodato a chi ce lo chiede. Ci facciamo pagare i costi, cioè tutte le spese devono essere pagate, perché non possiamo sostenere evidentemente altri costi per attività diverse da quelle del nostro statuto, l'attività sarà legata all'arte contemporanea. Allora, questo per noi risulta interessante, perché? Perché il Museo del Violino comunque è un museo che, contrariamente agli altri o anche altri musei che si occupano di strumenti musicali, guarda al presente e al futuro. Ricordiamoci dove siamo, è a Cremona, è il più grande distretto al mondo con la presenza di maestri liutai. Quindi ci interessa molto uno sguardo anche alla contemporaneità e non solo alla storia e al passato, dalla quale indubbiamente veniamo e che risulta comunque importante perché raccontiamo le nostre radici. Noi, come Museo del Violino, a fine settembre ospiteremo una mostra che si chiama Archetipo e Sintesi, in cui intorno a un modello importante, quindi uno strumento storico, 30 liutai contemporanei italiani hanno ispirati a questo modello, hanno fatto il loro strumento contemporaneo. Quindi svuoteremo una delle sale, la sala del Novecento, la svuoteremo per un paio di mesi evidentemente, e ospiteremo questa mostra con lo strumento modello, tutte le realizzazioni dei liutai contemporanei, e in questo elenco di liutai contemporanei, che non abbiamo scelto noi, sarebbe stato difficile scegliere per noi, in più non avremmo avuto sicuramente i fondi per ordinare 30 strumenti nuovi a maestri liutai, perché potete immaginare il costo di questa operazione. Però risulta estremamente interessante la composizione. Non siamo ancora usciti col comunicati su questa cosa, quindi ve la diamo in anteprima, ma penso che sia giusto e sia una bella occasione. Ci sono liutai giovanissimi, ci sono liutai che hanno lavorato tipo padre e figlio insieme per fare uno strumento, ci sono liutai famosi come il conservatore del Cannone di Genova, cioè che hanno già fatto la loro carriera, ma che comunque si mettono in discussione, perché questo è quando tu vai in una mostra, un po' ti metti in discussione. Quindi c'è un po' di tutto, e parliamo di liuteria italiana, ovviamente abbiamo liutai cremonesi. Posso dirvi che sono 30, quindi non pochi. Intorno a questo faremo degli incontri e delle conferenze, perché ci piacerà discutere di questa cosa, cosa significa per un liutaio, per un giovane oggi, fare la copia di uno strumento storico, quale sfida è stata colta, con che risultato. Ovviamente poi noi non facciamo promozione commerciale, noi non vendiamo tutto questo evidentemente, però è una vetrina interessante, e soprattutto ci interessa parlare di futuro e del futuro di questa categoria. Ecco, quindi abbinato a questo, nella quell'area laterale che noi chiamiamo Padiglione Amati, ecco, quindi in quell'area nella quale poi nel 27 faremo il nostro concorso di liuteria, perché ricordiamoci nel 27 c'è la 18ª edizione della Triennale, ospiteremo invece con questa associazione che presenterà una mostra di artisti contemporanei. Anche questa penso che sia una sfida interessante, probabilmente potrebbe portare del pubblico che probabilmente interagirà magari col nostro. Quello che ci sembra importante è aprire le porte ad un'occasione. Vedremo, io non sono un'esperta d'arte, quindi noi non siamo entrati in questa scelta, noi di fatto diamo in concessione d'uso il padiglione, l'assessore, ne abbiamo discusso col consiglio di amministrazione, però ci è sembrata un'occasione interessante soprattutto di apertura e per dimostrare che questa città non è ferma a ciò che ci viene dato e nessuno ci porterà via Amati, Stradivari e Guarneri, ma guarda anche al futuro e quindi un'attenzione alla categoria dei giovani che ci interessa. Può darsi che effettivamente questo possa essere un moltiplicatore di pubblico, vi saprò dire come andrà. Stiamo preparando e posso dirvi che abbiamo avuto un tavolo della liuteria, dei maestri liutai, erano presenti tutte le associazioni di categoria, c'era l'assessore alla cultura con noi, veramente positivo e fantastico, per insieme decidere, noi lo porteremo in consiglio di amministrazione la settimana prossima, la prossima giuria del concorso triennale. Al tavolo ci sta Confartigianato, ci sta CNA, ci sta il Consorzio dei Liutai, ci sta la Scuola di Liuteria, la Fondazione Stauffer, ci siamo noi col Sindaco, cioè l'ascolto, perché la giuria non la nominiamo noi, viene nominata dal tutto il tavolo della liuteria. Mi sembra che siano usciti dei nomi particolarmente interessanti, li porteremo in consiglio di amministrazione e poi a settembre-ottobre usciremo, perché sempre noi usciamo un anno prima. Siamo l'unico concorso così trasparente da dare alla giuria un anno prima. Penso che la trasparenza sia un'altra caratteristica di questa città, cioè dobbiamo, la trasparenza implica anche possibili critiche, o qualcuno dirà avrei chiamato qualcun altro, benissimo. La giuria è perfettibile, però questa è frutto della concertazione del tavolo e quindi questo abbiamo dato ascolto a tutte le categorie.
Dottoressa, grazie.
Scusate, ci sono tante cose da dire, cose, ma almeno avete avuto un quadro su cosa stiamo facendo.
Grazie per queste molte anteprima e do la parola adesso all'assessore.
Sì, grazie, perché mi ha sollecitato la dottoressa Villa. Come vi ho detto, domani saremo a Genova e daremo l'annuncio appunto della candidatura di Cremona Capitale della Cultura. Noi abbiamo naturalmente già presentato la manifestazione di interesse, sapete che ci sono state le due giornate di coprogettazione che hanno avuto un riscontro estremamente positivo sia dal punto di vista della partecipazione sia dal punto di vista della sostanza. Senza anticiparvi troppo, però l'occasione fornita dalla presenza del Museo del Violino mi consente di dire una cosa che un po' è emersa con grande chiarezza. Noi abbiamo una tradizione culturale secolare molto radicata e molto forte in tanti campi, anche che si è sviluppata negli ultimi decenni, ma naturalmente Capitale della Cultura non può essere la vetrina di quello che già facciamo. Ma noi dobbiamo avere un pensiero che, partendo dal passato, dalla tradizione, interpretando il presente, apre uno sguardo verso il futuro. E quello che è il Museo del Violino, se noi lo guardiamo con attenzione, è già questo, perché naturalmente è il luogo della conservazione degli strumenti, del patrimonio musicale, ma è anche il luogo dello studio, è il luogo dello studio attraverso anche metodiche estremamente innovative che ci pongono all'avanguardia della conservazione dello strumento musicale. E poi naturalmente il luogo, come ci ha detto la dottoressa Villa, nel quale si ha uno sguardo nei confronti della liuteria contemporanea, di quello che è appunto il tessuto del nostro artigianato artistico, attraverso tutta una serie di iniziative che facciamo anche in stretta collaborazione. E poi naturalmente questo sguardo sul futuro si apre anche, come già sta facendo questa città da qualche anno, alla dimensione dell'arte contemporanea. Quindi non soltanto della tradizione artistica consolidata, ma dell'arte contemporanea come una esperienza che pone delle domande sul presente, che pone delle domande sul futuro e apre nuovi orizzonti e consente a questa città di crescere. E quindi il dossier avrà, credo, proprio questa impronta, poi itinerari paralleli ci sta lavorando e ci lavorerà durante l'estate. E naturalmente poi avremo occasione di parlarne anche in questa commissione. Ecco, grazie.
Consigliere Ghidotti vuole intervenire?
Funziona. Tutte le volte che ci viene a trovare la dottoressa Villa ha la capacità di farci innamorare del suo operato, della sua attività, e per questo la ringraziamo davvero. L'ultima volta che siamo incontrati al Museo del Vermiglio mancava un tassello legato all'ospitality, al bar. Ho visto che è stato colmato questo buco, ci vuole dire qualcosa? Grazie.
Sì, certo. Sì, allora, posso dirvi che è stata una grande fatica e che è molto faticoso, capisco che questo sia un mestiere che non conosciamo bene e quindi è anche difficile giudicare, però ho toccato con mano che è un settore molto difficile. Adesso abbiamo fatto un contratto temporaneo, un contratto di un anno, perché vogliamo vedere come va dopo quello che era successo in passato, vogliamo essere prudenti. Effettivamente, no, una parte del lavoro che abbiamo fatto noi direttamente come fondazione riguardava aver messo a posto, messo a norma e comprato parte delle cucine nuove, rifatto per esempio tutte le pareti del locale, diciamo della caffetteria. Se vi capita di venire a bere il caffè vi raccogliete subito che c'è un ambiente ovattato, tranquillo, perché queste pareti sono insonorizzate. Questo per noi era importante perché lì di fianco c'è l'auditorio e quindi bisogna prestare attenzione alla gestione poi del resto del sistema del museo. C'è una società che ha ragazzi che stanno dietro il banco. Io penso che dobbiamo attendere a fine anno per trarre le conclusioni. Quello che è importante è che intanto sia aperto, che il mattino, per i nostri visitatori, soprattutto anche adesso, per esempio, pensate ai visitatori stranieri che arrivano, devono poter anche all'interno, quando all'esterno ci sono queste temperature e quindi con l'aria condizionata e quant'altro, poter sedersi, ordinare un toast, un cappuccino, una brioche o un pezzo di torta cremonese, insomma, essere accolti vuol dire anche questo. Penso che sia difficilissimo da gestire, però io non sono un'esperta di questo settore. Il Consiglio di amministrazione ha deciso con molto prudenza di fare un contratto d'onore per vedere come va. Ecco, noi speriamo che vada bene e che poi si può. Posso dirvi che parlando con i miei altri colleghi anche di musei, anche a Milano, la situazione è disastrosa, nel senso che il più delle volte o hanno un pessimo servizio o chi comincia bene poi dopo un po' non funziona. Evidentemente è un argomento complicato, anche se è complicato, credo, anche far quadrare i conti, ecco, da questo punto di vista, perché è chiaro che bisogna avere sempre prodotti freschi, bisogna avere sempre il personale, indipendentemente da che tu abbia lavoro o non abbia lavoro, questo è anche un momento appunto difficile, però vediamo come va. Io mi riprometto di dirvi i risultati, e se no vorrà dire che dovremo cercare comunque di qualcun altro, perché noi abbiamo bisogno di dare un servizio, perché questo è essere accoglienti. questo essere accoglienti e semplificare, come vi dico, in questi giorni noi abbiamo praticamente solo stranieri. Ecco, è chiaro che lo straniero ha bisogno di e magari vuole stare in museo anche più ore, magari ci sono dei bambini col caldo che fa fuori, e se non si può stare con l'aria condizionata è un po' complicato, soprattutto in certe ore. Tenete conto che il visitatore magari da noi arriva a mezzogiorno, per cui le ore sono quelle. Prego.
Consigliera Ceraso.
Grazie, naturalmente anch'io ringrazio per l'intervento di aggiornamento, insomma, molto interessante. Avevo però, volevo chiedere all'assessore Bona qualche informazione in più sull'evento di domani, cioè capire com'è nata, come mai la nostra candidatura la presentiamo a Genova, cioè se andiamo apposta lì per questo oppure c'era già un evento, cioè capire come nasce un po' la cosa, e giusto per capire cioè se è un momento anche ufficiale o cioè come è nata l'iniziativa. Non è una critica assolutamente, era proprio curiosità di sapere come siamo finiti lì, e anche capire, cioè la nostra, dal punto di vista proprio procedurale, se non sbaglio c'era la scadenza della manifestazione di interesse, quindi diciamo quella di domani è più una cosa diciamo così per la stampa, nel senso di dire come un annuncio, ecco, non ha una valenza formale, era solo capire e mettere in fila questi passaggi.
Sì, allora, nasce naturalmente dall'Ulisse Fest organizzato a Genova da Lonely Planet. Ulisse Fest, che è un'importante manifestazione turistica organizzata a Genova da Lonely Planet. Esatto. Quindi ci sarà a questo si è poi aggiunta l'iniziativa appunto di portare come ambasciatore della città di Cremona, che sarà presente, il violino Vesuvio, lo Stradivari Vesuvio, con questo concerto a Palazzo Ducale, e al quale sarà presente anche il sindaco di Genova insieme al sindaco di Cremona. Il giorno dopo ci sarà poi un'iniziativa con la stampa di presentazione di città che hanno patrimonio UNESCO, e abbiamo pensato di cogliere l'occasione anche per informare la stampa della candidatura di Cremona che noi abbiamo presentato. Quindi sarà un momento che non sarà ufficiale, solenne, ma ci darà l'opportunità di andare sulla stampa non soltanto locale, e quindi abbiamo pensato di sfruttare questa occasione, quindi a margine, diciamo così, di un'iniziativa. Questo è un po' il senso. Certo.
Consigliera Frassi.
Io velocissimamente ringrazio molto la dottoressa Villa e condivido l'entusiasmo di tutti noi per quello che ha raccontato, in modo particolare l'esito del bando della Fondazione Comunitaria. Io mi occupo da sempre di istruzione, questa sorta di knowledge broker che è così invalso ultimamente anche a livello proprio universitario, di formazione alta. Mi piace tantissimo perché è un orientamento fondamentale. Questi ragazzi che si fermano la giornata, possono sperimentare con questi laboratori scientifici. Trovo che davvero sia un'idea molto, molto bella, molto interessante e di grande visione. Complimenti, davvero.
Bene, colleghi e colleghe, ringraziamo davvero con grandissimo affetto la dottoressa Villa, perché riesce a coinvolgerci nella passione che lei mette in queste cose. E anch'io volevo proprio sottolineare questo progetto di orientamento scolastico, perché ho scoperto, parlando con la gente, che in tutto il mondo sanno di noi, e gli studenti cremonesi non sanno niente di queste scuole di alta specializzazione che potrebbero frequentare a casa loro. È veramente... Sì, pochino sanno. Ecco, l'orientamento scolastico è fatto in un altro modo, insomma, nelle scuole superiori. Certamente ci mancava questo tassello importante. Sì.
Vi aggiungo un'altra cosa. Intanto gli esiti li valuteremo insieme. I laboratori dobbiamo ancora farli, adesso li stiamo costruendo, però per costruirli e ovviamente occorrevano anche i fondi. Abbiamo fatto questo bando, il bando è andato bene, è un bando che ha 20.000 euro di cofinanziamento, 20.000 euro di finanziamento, quindi possiamo comprare e mettere a posto quest'aula didattica che richiede evidentemente un'attrezzatura diversa da quella che si usa quando si fanno gli altri laboratori con i bimbi, in sostanza. Ecco. Su questo fronte stiamo attuando un'altra tentativo insieme al Politecnico, ai professori, ad alcuni professori che lavorano con noi e ad un'associazione di studenti del Politecnico che frequenta Musical Acoustics, cioè uno dei corsi di laurea che si fanno a Cremona. Abbiamo inserito per adesso con una delle assunzioni temporanee legate quindi al lavoro delle sere, alcuni degli studenti di questa associazione che sono e che saranno esperti di acustica musicale nella gestione dell'audio e delle luci dell'auditorio. Quindi di fatto entrano e seguono il nostro tecnico, i nostri esperti, per diventare loro stessi sul campo e magari per insieme progettare qualche cosa di spettacolare, anche diverso, grazie alle loro competenze. Il Politecnico ha questa associazione di ragazzi che ho conosciuto, molto attiva, c'è di tutto, i ragazzi vogliono fare di tutto, però bisogna cominciare, e quindi adesso ce ne sono quattro con i quali abbiamo fatto questo piccolo contratto. Vedremo come andrà a fine anno, anche lì tireremo le somme, però anche lì secondo me è un patrimonio, potrebbe essere anche un lavoro per questi ragazzi, è un modo per legarli alla città, perché non sono di Cremona, sono alcuni, due sono anche stranieri, quindi sono ragazzi che vengono da fuori e che in questo modo probabilmente si possono inserire nel tessuto e comunque possono fare un'esperienza e probabilmente possono dare anche a noi, perché il loro sapere è diverso dal nostro. Quindi anche una piccola cosa, visto che stavamo parlando di questo, che potrebbe dare qualche risultato interessante.
Bene, chiudo i lavori della commissione, ringrazio la dottoressa Bondioni, l'assessore, dottoressa Villa e tutti voi per aver partecipato. Grazie.